Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Carissimi tutti in ascolto, un cordiale saluto di benvenuto su queste frequenze dalla redazione, dal tecnico del suono Roberto Venturini e da Franca Salerno che vi parla. Siamo giunti all'incontro conclusivo di questa serie dedicata ai personaggi noti e meno noti della Bibbia. Ci auguriamo di aver offerto una piccola oasi contemplativa in cui dialogare silenziosamente con quel nugolo di uomini e donne che hanno vissuto la loro fede, ma anche confessato le loro colpe, che hanno amato, ma anche odiato, svelando in tal modo che la storia di tutti può essere santificata e divenire il tramite di una rivelazione divina, rivelazione di quel Dio che non è mai remoto e altezzoso, perché è venuto tra noi non per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
La donna alza la mano e indica il monte che le sta di fronte. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, mentre voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù replica: «Credimi, donna, è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità». Questo dialogo, che è letto nel Vangelo di Giovanni nella festa della dedicazione della Basilica Lateranense di Roma, si intesse tra una donna samaritana e Gesù ai piedi del Monte Sacro alla comunità scismatica di Samaria, considerata eretica dagli ebrei. Su quel monte, alto 881 metri e chiamato Garizim, secoli prima, era salito un ebreo di nome Jotam, figlio di Gedeone Yerubbaal, il famoso giudice di Israele, e convocati i principi della città sottostante di Sichem, aveva raccontato loro una parabola. Ascoltiamo dalla voce di Marco Mete.
Jotam, infatti, voleva metterli in guardia contro il suo fratellastro Abimelech, che dopo aver eliminato in un bagno di sangue i suoi 70 fratelli, Jotam era l'unico scampato, aveva tentato di imporsi come re di Sichem. La parabola di Jotam è riferita nel capitolo 9 del libro dei Giudici e ha reso famoso questo oscuro personaggio dei primi tempi del soggiorno degli ebrei nella terra promessa, molti anni prima che apparisse il re Davide. La parabola in realtà assomiglia a una favola perché mette in scena alberi parlanti. Un giorno, racconta il nostro Jotam sulla cima del Garizim, gli alberi si riunirono in assemblea e all'ordine del giorno c'era proprio l'elezione di un loro sovrano. La prima candidatura era scontata. Quale scelta migliore dell'ulivo, pianta benefica tipica del panorama mediterraneo? Ma a sorpresa il suo fu un netto rifiuto. «Rinuncerò al mio olio col quale si onorano dei e uomini per andare ad agitarmi sopra gli altri alberi». Toccò allora al fico dai frutti deliziosi e simbolo di prosperità e pace. Tant'è vero che, quando non c'erano guerre, nella Bibbia si diceva che ognuno viveva all'ombra del suo fico. ma la replica fu identica. Rinuncerò forse alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi sugli alberi. La terza candidatura proposta era altrettanto scontata. La vite era quasi lo stemma di Israele, ma anch'essa declinò l'invito. Rinuncerò al mio mosto, che allieta dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi. È curioso notare come tutte queste piante avessero definito il potere un agitarsi, una sorta di frenesia simile alla violenza del vento. Di fronte all'imbarazzo generale, ecco farsi avanti un rovo, arbusto secco, spinoso, parassita perché pronto sempre a sfruttare gli altri alberi per ergersi. La sua dichiarazione è un'esemplare definizione della prevaricazione e dell'arroganza del potere. «Se mi ungerete re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra, altrimenti esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano». Basso e pur prepotente, sterile e pur capace di distruggere col fuoco. Questo è il potere. La lezione di Jotam non poteva essere più chiara, ma Abimelech l'ebbe vinta per almeno 3 anni, prima di finire tragicamente in battaglia, e Jotam fu costretto all'esilio, lontano dal fratello, re e tiranno.
Ponete fine ai lamenti. Io mi farò avvocata presso mio figlio. Non vi tormentate più, eliminate ogni paura. Andrò io piena di grazia da lui a parlargli. Si rivolge così Maria ad Adamo e a Eva nel secondo degli inni sul Natale del grande poeta siro bizantino Romano il Melode. La madre di Cristo è raffigurata come colei che intercede, l'avvocata dell'umanità sofferente e peccatrice. Ebbene, spesso la tradizione ha delineato questo profilo mariano modellandolo sulla storia esemplare di un'eroina antico-testamentaria, Ester, la cui vicenda è narrata dall'omonimo libro biblico, a noi giunto in una duplice resa, l'ebraica e la greca, quest'ultima più ampia dell'altra. La storia di Ester ci viene raccontata da Antonella Giannini.
Il libro di Ester ha come sfondo la corte persiana del re Assuero, cioè Serse, morto nel 465 a.C. Tuttavia, essa fu composta successivamente, forse nel secondo secolo a.C., e riflette un'epoca di persecuzioni sofferte dagli ebrei disseminati nella diaspora. Il nome Ester è curioso, perché potrebbe essere quello di Ishtar, la Venere orientale, così come il coprotagonista Mardocheo, suo zio, reca il nome del dio Marduk della religione babilonese. Potrebbe però derivare anche dal persiano Staré, stella, vocabolo che ha dato origine al nostro termine astro. In realtà Ester si chiamava originariamente Adassa, nome ebraico che significa mirto. Orfana dei genitori, Ester Adassa era stata adottata dallo zio Mardocheo. Nel racconto, pieno di colpi di scena, entrambi diverranno strumenti di salvezza nei confronti del loro popolo sottoposto al rischio dello sterminio a causa delle macchinazioni ostili di un ministro del re di Persia, Aman. Il tutto si svolge a Susa, nell'attuale Iran, metropoli persiana, le cui gloriose rovine con l'acropoli e il palazzo reale sono state messe in luce dagli archeologi. L'editto reale di sterminio degli ebrei, da mettere in esecuzione in una data determinata attraverso il ricorso alle sorti, Purim, è alla fine cancellato per intercessione di Ester, la stupenda ebrea che Assuero aveva posto al vertice del suo harem, scalzandovi Vasti, la prima moglie. La finale del libro è dedicata allora al gioioso sbocco a sorpresa della vicenda. La data delle sorti diventa l'occasione di una festa, quella appunto di Purim, ancora oggi celebrata in modo folcloristico dagli ebrei e per molti versi simile al nostro carnevale, sia pure sempre con un'impronta religiosa. L'intercessione decisiva di Ester, applicata liberamente dal cristianesimo a Maria, è dunque il cuore della narrazione. Questa donna ebrea è così cantata nel libro a lei intitolato. C'era una piccola sorgente che si trasformava in fiume, c'era una luce che spuntava, c'erano il sole e l'acqua abbondante. Questo fiume è Ester. Attraverso lei il Signore ha salvato il suo popolo, ci ha liberato da tutti questi mali e ha operato segni e prodigi grandi quali mai erano avvenuti tra le nazioni.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, eterno Signore, che doni la pace.